Astronauticast. Astronauticast, stagione 3, episodio 4. In questa cornice soft vi do il benvenuto agli Astronautica Studios. È il 28 gennaio 2009. Per chi ci segue in diretta, un saluto. Per chi ci segue in differita, un saluto in differita, perché è la stessa cosa, ma è dopo. Con me c'è Paolo Amoroso.
Ciao a tutti.
Marco Zambianchi.
E per questa take 2, anche a voi una buona sera.
Abbiamo avuto qualche piccolo problema tecnico che ci ha causato uno scrub proprio all'inizio della trasmissione.
Anche un altro problema con l'unità spazio-tempo, perché se non ricordo male dovremmo essere nel 2010 e non nel 2009.
Ho detto che siamo nel 2009?
Sì, certo.
Vabbè, ma
si chiama il bello della
diretta. Quando andavo a scuola io scrivevo la data tutti i giorni e quello mi faceva capire che era finito l'anno. Scrivevo 2009 per i primi 10 giorni di gennaio e poi alla fine non avevo più problemi. Adesso regoliamo un attimo i miei volumi, perché
sì.
Non ne va bene una stasera, ragazzi. Adesso invece siamo nel 2010, avete ragione. Benvenuti all'episodio 4.
Innanzitutto grazie per la pazienza. Avviso i nostri ascoltatori che avevamo in collegamento anche il nostro Archipeppe dalla Francia e Luigi da Carmagnola. Purtroppo li abbiamo dovuti scaricare perché la qualità di audio di Skype era veramente pessima. Li richiamiamo al momento giusto, non appena si avvicina il momento della trasmissione in cui ci servono,
sperando che la qualità migliori.
Sì.
Qualche annuncio allora. Il forum è in fase di ripristino dopo l'aggiornamento. Come sta andando, Marco?
Sta andando bene. Devo dire che dopo aver atteso per un po' di tempo, l'aggiornamento che ho applicato è uscito ben prima delle feste natalizie. Mi sono deciso e ho aggiornato tutto quanto. E devo dire che i risultati si vedono in quanto a prontezza di risposta alle interrogazioni dei nostri utenti. E in arrivo anche il tema scuro, sul quale sto lavorando proprio in queste ore. È in versione beta, anzi alfa, anzi pre-alfa. Lo stiamo vedendo solo in due, io e Michael, in questo momento. Non è selezionabile né ricercabile nelle opzioni di tutti gli altri utenti. Appena avrà un minimo di coerenza grafica lo metterò a disposizione. E un'altra cosa su cui stiamo lavorando è un potenziamento del countdown per seguire la prossima missione STS-130 e una versione mobile di Forum Astronautico che aiuterà tutti coloro che navigano le nostre pagine attraverso uno smartphone. Quindi, siccome tutto questo toglie tempo anche alla vita reale, purtroppo dipende un po' dalle giornate e la quantità di progressi che si riescono a fare. E questa volta volevo anche dire che ho cominciato dal tema chiaro, caro Paolo. Il nostro Paolo è il principale utilizzatore del tema più chiaro rispetto a quello scuro più usuale di Forum Astronautico. Ma
principale nel senso di unico, forse?
No, erano 7 su 957.
Però, insomma,
quindi non è.
Di cui 6 l'hanno messo e poi non si sono mai più collegati.
Esatto, forse sì. Non lo so, resta il fatto che noi tuteliamo le minoranze.
Veramente, io ho scelto il forum proprio perché tutela le minoranze vintage e ogni tipo di minoranza. Ok. In ambito spaziale.
Mentre si fanno le azioni su Albitz dicendo che è un cyborg, nella chatroom stanno dicendo che Albitz è un software che gira sul tuo computer, Marco.
Potrebbe essere, in effetti, eh.
E nel video vediamo com'è allo stato attuale il tema nero. Praticamente siamo arrivati,
Un'anteprima assoluta.
Non parleremo in questo numero di STS-130, nonostante l'attesa stia montando in un clima un po' agrodolce, perché insomma sarà l'ultimo agrodolce, è la parola giusta, non lo so, sarà l'ultimo
dolce
lancio
amaro.
Dolce amaro, ecco.
Non lo so, vabbè, il concetto è chiaro.
L'ultimo lancio notturno, e quindi cominciamo a vedere la fine
e l'inizio della fine dell'era shuttle,
e quindi tutti ne parlano, ma noi ci teniamo la cosa per il prossimo numero, quando magari siamo più vicini alla data di lancio. Quello che volevo farvi vedere però è una cosa che ho trovato oggi. Ve la ricordate questa immagine? Chiedo scusa a chi ci ascolta in podcast, è un'immagine della stazione spaziale che dietro allo shuttle appena effettuato l'undocking, qualche missione fa, assomiglia a un TIE Fighter, la navicella dell'impero di Guerra Stellare,
caccia imperiale
di Guerra Stellare. e questo è il nostro Darth Vader personale.
I find your lack of faith disturbing.
E fin qui non c'è nulla di nuovo. Chi la conosce sa che questo è un TIE Fighter. E adesso c'è un'immagine del TIE Fighter molto ravvicinata.
Stai violando il copyright e adesso arriva...
Fair use, fair use, mio caro, fair use. Bene, guardate la cabina di pilotaggio del TIE Fighter e guardate il nuovo modulo cupola. Questa è la prova che la NASA in realtà è l'impero.
Sì. Oppure ha retrofittato la tecnologia aliena proveniente dall'impero galattico.
È possibile anche questo, certo.
Guardate, sono esattamente la stessa cosa. Vabbè, dopo questa
divagazione.
Altre notizie di cui potremmo parlare ma non parleremo. Ieri io aspettavo due cose, ieri era il 27 di gennaio, aspettavo due cose. Aspettavo l'annuncio di Steve Jobs del nuovo prodotto Apple.
Che pappa.
No, per curiosità, perché comunque sono appassionato del settore.
No, anch'io, no, ma è stata una delusione.
Esatto, una delusione. E poi aspettavo un'altra cosa, che era il discorso sullo stato dell'Unione di Obama, che mi aspettavo che... Perché c'era dell'attesa nel settore che lui avrebbe parlato della politica e della strategia per l'esplorazione spaziale americana. Non l'ha fatto. Altra delusione, però...
iPhoner, sei un iPhoner.
Altra delusione, però non vogliamo unirci al coro delle relazioni e delle...
Tanto ormai manca veramente poco al prossimo annuncio della politica spaziale futura della NASA, quindi vale la pena di aspettare piuttosto che doversi eventualmente rimangiare dei commenti o commentare in maniera imprecisa.
Beh, un'altra cosa che volevamo far notare, l'altra volta avevamo parlato di quel sito che permetteva di vedere in tempo reale il numero di pianeti scoperti
dalla missione Kepler,
esatto. Invece il nostro Filippo, also known as Quasar, oggi ci ha fatto notare questo bellissimo sito, ci ha segnalato questo bellissimo sito della missione Hi-Rise, che si chiama Hi-Wish, in cui potete segnalare, fornendo dovizie di particolari come inclinazione, momento, stereocamere, quale punto di Marte vorreste fotografato con la risoluzione permessa dalla fotocamera Hi-Rise, che ricordiamo è su MRO, in orbita intorno a Marte. Ve lo mettiamo poi magari nel post quando pubblichiamo l'episodio.
Sulle note dell'episodio, sul nostro blog.
Per caso qualcuno è interessato a collaborare, questa è Citizen Science, signori.
Sì, tra l'altro trovo anche in questo caso un'enorme attrattiva per la divulgazione, ma anche per attirare semplicemente dei curiosi, no? Poter cercare di indicare alla tua agenzia spaziale dove puntare gli strumenti scientifici.
È una buona idea, il problema è che i dettagli tecnici sono talmente intricati che perfino divulgatori esperti come Emily Lakdawalla della Planetary Society hanno avuto qualche difficoltà a scegliere un soggetto da fotografare su Marte e indicarlo.
Se devo dire la verità, oggi non sono riuscito a farlo funzionare, nel senso che o avevo pagina bianca come in questo momento, oppure non avevo la possibilità di selezionare, mi dava errori strani. Comunque è un'iniziativa lodevole,
è un esperimento molto interessante
quando funziona. Andiamo con le news, perché se no non ce la caviamo più.
Allora, lascerei la parola a Paolo.
Grazie.
Andiamo con le news e prima di tutto...
Bravo, così si fa mai.
Se non uso il jingle non sono contento. Vai Paolo, prima news.
Ecco, nel ringraziarvi di aver ceduto la parola all'anziano del podcast, vorrei cominciare con la prima notizia, cioè la riattivazione sull'osservatorio infrarosso Herschel lanciato dall'Agenzia Spaziale Europea il 14 maggio del 2009, dello spettrometro infrarosso Hi-Fi, si scrive Hi-Fi come l'alta fedeltà in campo audio. Si tratta di uno spettrometro infrarosso ad alta risoluzione che si era spento inaspettatamente il 3 agosto del 2009 a causa di un eccesso di tensione registrato in un'unità del sottosistema elettronico. Sono stati necessari alcuni mesi non solo per diagnosticare il problema, ma prima di attivare un'unità di backup, perché in questi casi in ambito spaziale è prevista una buona ridondanza per strumenti essenziali come questo, è stato inviato un aggiornamento del software e la riattivazione dello strumento è stata completata nei giorni scorsi. Questo spettrometro infrarosso ad alta risoluzione per l'osservazione del lontano infrarosso è uno degli strumenti principali dell'osservatorio Herschel. Ed è una buona notizia non soltanto perché Herschel è una delle missioni astrofisiche di punta dell'ESA. Vi ricordo che è stato lanciato questo osservatorio insieme con il satellite cosmologico Planck. Non soltanto è una buona notizia perché allo strumento hanno lavorato tra i vari istituti di ricerca e università che hanno collaborato anche la sede dell'INAF, dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri a Firenze, ma anche perché è uno degli strumenti principali della missione. Lo spettrometro, al di là della spettacolarità delle foto restituite dalle camere per riprese fotografiche, è uno dei cavalli da tiro, per così dire, degli scienziati, perché consente di avere una grandissima quantità di informazioni sulla composizione chimica e lo stato fisico degli oggetti che si osservano. Ma dicevo, un'altra ragione per cui è importante avere uno strumento così potente e importante di nuovo in funzione è che gli oggetti su cui verrà utilizzato, vi ricordo che nell'osservazione all'infrarosso si osservano soprattutto oggetti freddi, cioè più caldi delle stelle, tra questi oggetti, oltre a quelli del sistema solare come asteroidi e comete, lune lontane o oggetti transnettuniani al di là di Nettuno, ci sono al di fuori del sistema solare anche stelle in formazione, sistemi protoplanetari. E quindi questo strumento ha la possibilità di studiare più in dettaglio alcuni dei corpi celesti più interessanti, come i sistemi solari in formazione, i sistemi di pianeti di altre stelle, argomento di grande attualità visto che ci sono altre missioni come la missione Kepler, che pur dedicandosi a questo tema di ricerca avanzato dell'astronomia nuovo degli ultimi anni, raccolgono dati su una maggiore quantità di sistemi per avere dati statistici più estesi, ma non possono fare le osservazioni di dettaglio che invece può permettersi Herschel. E per concludere vorrei chiedere ai miei colleghi, per aprire un momento vintage di storia dell'astronomia in questa puntata del podcast, se sanno perché l'osservatorio Herschel è dedicato al grande astronomo inglese settecentesco.
Vai Michael?
Io lo sapevo, però
aspetta,
poi
capo Wikipedia. Vai,
però io il cane mi ha mangiato il foglio dove ce l'avevo scritto.
Ecco, i miei colleghi stanno cercando di prendere tempo perché non ricordano che William Herschel è lo scopritore della radiazione infrarossa, scoperta avvenuta nel 1800, quindi esattamente 210 anni fa, mentre Herschel cercava di capire perché un filtro solare a cui stava lavorando si riscaldasse in maniera anomala. Herschel fece passare la luce del sole attraverso un prisma per scomporla appunto in uno spettro, e misurando la temperatura nelle varie regioni dello spettro si accorse che la temperatura cresceva al di là della regione rossa, quindi indicando la presenza di radiazione elettromagnetica al di là di quella zona dello spettro che poi è stata chiamata radiazione infrarossa. Con questo posso concludere questo momento di storia dell'astronomia.
Volevo aggiungere soltanto che quasi tutte le notizie che diamo qua su Astronauticast vengono dalle nostre notizie, quindi per l'ennesima volta ringraziamo i nostri articolisti. Questa in particolare, sullo strumento Hi-Fi di Herschel, è stata pubblicata da Pilgrim. L'ho tenuta per chi ci sta seguendo in diretta o ci sta riguardando nella versione video, l'ho tenuta in vista. Magari non si riesce a leggere il testo, però mi sembrava doveroso dare questo tributo. La notizia successiva invece è un appuntamento ormai settimanale. Ogni settimana noi abbiamo una notizia da Marte. Comunque seguiamo con trepidazione quello che sono le evoluzioni della situazione per Spirit in particolare. Sapete che su Marte abbiamo la NASA, in questo momento ha due rover attivi, Spirit e Opportunity. Direi che non è necessario un background come per altre missioni, perché è ben conosciuto da tutti quanti. Ci troviamo allora a tirare le conclusioni di una situazione che si trascina da 10 mesi. Sapevate, ne abbiamo già parlato anche in qualche numero fa, che Spirit è intrappolato in una zona sabbiosa molto, molto fine, molto profonda, che non gli permette di manovrare, di uscire. Per 10 mesi la missione è stata Free Spirit, è stata di liberare Spirit. Ufficialmente da ieri, esattamente da ieri o dall'altro ieri.
Da un paio di giorni fa, sì.
Sì, la nostra notizia è di ieri, probabilmente l'ufficialità è stata data l'altro ieri. La missione non è più Free Spirit, ma è raggiungere una configurazione del rover tale da permettergli di superare l'inverno, che passerà in una sorta di ibernazione, soltanto mantenendo attivi le parti riscaldatori fondamentalmente per evitare di guastare il sistema dovuto al freddo, guasti dovuti al freddo. A seguito dell'inverno, Spirit sarà una stazione fissa, una sorta di stazione
scientifica, land stazionario.
Un land stazionario, un po' come le vecchie Viking. Un Phoenix o le vecchie Viking. Quindi farà osservazioni meteorologiche, come ha sempre fatto, e poi ci sono un sacco di altre cose che non erano possibili stando in movimento. Qui si va soltanto a scontrarsi contro la fantasia degli scienziati. Ho letto un tweet di Rover Driver, che non è il nostro Rover Driver, ma è un altro Rover Driver. Scott Maxwell, grazie, non ricordavo il nome preciso, che pubblica su Twitter alcuni pensieri, alcune osservazioni sulla missione, che dice che è humbling, non riesco a trovare la traduzione di humbling.
Meditabondo?
Non è umiliante.
Rende umili.
Rende umili lavorare con i suoi colleghi, perché ha detto che ci sono veramente dei geni che stanno pensando di tutto e di più per sfruttare questa situazione e renderla non un handicap ma un'opportunità.
Fare di necessità virtù.
Si entra in una nuova fase della missione. Ora Spirit è un lander stazionario, potrebbe ad esempio, utilizzando il monitoraggio delle trasmissioni radio durante un periodo prolungato in una posizione fissa, trarre, non mi chiedete come, delle conclusioni sulla natura del core, del nucleo di Marte, quindi avere un'idea su quanto è liquido, quanto è ancora attivo dal punto di vista geologico il pianeta, attraverso trasmissioni radio provenienti da un punto fisso come in questo momento è Spirit. Quindi ancora della scienza di qualità da questi rover.
Il piacere soprattutto di poterla commentare insieme sul forum dove seguiremo anche questi prossimi mesi. A tale proposito, prima di chiudere completamente con questa notizia, vi segnalo che sul thread presente sul forum riguardante proprio questa notizia ho segnalato un interessante link che vi porta al parere, diciamo tra virgolette, politico di Emily Lockdowell, che si soffermava sul fatto che proprio quando i tentativi di liberare Spirit sembravano dare dei risultati, è arrivato probabilmente dagli headquarters,
dalle gerarchie NASA,
l'ordine di stoppare e di cambiare completamente la natura della missione. Se vi piace il what-ifing e l'intrigo spazio trattino internazionale, è un post assolutamente da non perdere. Io invece, se mi permettete, riporterei i commenti e le notizie ai nostri lidi, alle nostre spiagge in particolare.
La notizia di prima, sì? Era di Fausto dell'Orto.
Giustamente, o Fausto D. È come un demone in effetti, Fausto.
Sì, sta sempre in esecuzione.
Non un demone nel senso spiritistico del termine, ma linuxistico.
In senso informatico.
Esatto. Perché come tu, non so se sapete cos'è un demone, è un programma sempre in esecuzione all'interno di un sistema, ed in effetti Fausto è una presenza costante, quasi sempre si sobbarca le notizie urgenti e lo fa con una professionalità che insomma gli è valsa anche il premio come secondo miglior articolista consegnato da Mike Fink in persona questo novembre ad Astronauticon. Ma tornando a bomba, parliamo del secondo volo degli USV, degli Unmanned Space Vehicles, che sono in realtà dei modelli, dei, non saprei come si possono definire,
probabilmente spazioplani
che però non, in realtà non raggiungeranno
dimostratori
l'orbita.
Tecnologici.
Bravo, dei dimostratori tecnologici costruiti dal CIRA, il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, un ente spaziale collaterale all'ASI, anche se condivide il presidente, in quanto Saggese è presidente sia dell'Agenzia Spaziale che di questo ente di ricerca. Qualche tempo fa, un paio d'anni fa se non ricordo male, era già avvenuto il primo lancio di Castore, che si era concluso purtroppo, nonostante la raccolta di dati interessanti, con il crash landing in acqua, un vero hard splash, cioè è andato in mille pezzi a causa del malfunzionamento o del non corretto funzionamento del paracadute che lo doveva frenare. Non ricordo bene ora i dettagli del design, ma proprio per rivivere i dettagli di quella missione io vi inviterei a risentire la puntata di Astronauticast che abbiamo avuto l'onore e il piacere di registrare con l'ingegner russo, Gennaro Russo, che ci ha concesso appunto un'intervista molto interessante.
Che è il project manager.
Oggi è il project manager di USV. Per quanto riguarda questo secondo lancio, l'oggetto è stato battezzato Polluce e vedrà il battesimo dell'aria nel mese di febbraio da Tortoli Arbatax, quindi in Sardegna verrà lanciato, e è previsto che nella sua caduta dall'altezza di circa 24 km, dove arriverà grazie a un pallone stratosferico, volerà alla strabiliante velocità di 1,20 match, e battendo il precedente record stabilito dalla stessa classe di veicoli, che era di match 1,07 da Castore. E lo scopo di questi dimostratori tecnologici è quello di studiare la fase transonica e del volo ad alta velocità del design con cui è stato proprio realizzato, e in futuro probabilmente per i voli successivi sarà anche possibile imbarcare dei carichi utili per i quali è stato previsto una piccola stiva a bordo e con i quali appunto poter effettuare anche delle ricerche scientifiche. Un'interpretazione tutta sua dell'annuncio del primo volo di USV era stata fatta da un antico amatissimo collaboratore del forum, l'utente Cruaxi il Ferenghi al secolo, Stefano Tanci, che ci aveva concesso una delle sue rare ma per questo molto preziose perle in registrazione. Magari chiedo alla regia di mandare il contributo.
Arriva, speriamo.
Attenzione, attenzione, questo è un comunicato del radiogiornale Istituto Luce dallo Spazio. È giunta da poche ore alle nostre redazioni una notizia che ci ha tutti riempiti d'orgoglio e sognante amor patrio. Sabato 24 febbraio 2007, il genio italico ha prodotto la più recente, ma certamente non ultima, delle sue incredibili e modernissime invenzioni. Sopra il cielo della bella isola di Sardegna, dove alto garrisce il tricolore, mosso dalle salubri brezze del nostro patrio mare Mediterraneo, ha volato per la prima volta a velocità impensabili il primo ubertoso sideral vascello, altrimenti detto USV. Sberleffo irriverente all'anglosassone ricerca astronautica, è costruito dalle officine del CIRA, il Consorzio Italico Ricerche Aerospaziali, sito in Capua. I vari componenti dell'ubertoso sideral vascello provengono da operosi opifici sparsi per tutto il territorio dell'italica patria. Abili mani operaie, guidate da instancabili ingegneri, hanno donato a questo portento della tecnologia lo stesso impeto gagliardo dei venti del progresso. La fase di volo si è svolta con pieno successo, dando l'incipit alla resta produzione di ulteriori esemplari del veicolo spaziale, che per primo porterà la stirpe italica a varcare i confini del cosmo. Denunciamo infine a gran voce il vile e ancora anonimo attentato al nostro progresso patrio. Sconosciuti agenti, certamente inviati dalle ostili potenze nemiche, hanno tentato di sabotare l'ammaraggio del gagliardo prototipo dell'ubertoso sideral vascello. In un ancorché inutile e disperato tentativo di riguadagnare il terreno perduto nel campo dell'industria siderale. Sforzi inutili, futili, visto che il prototipo era stato all'uopo dotato di dispositivo di autodistruzione, dal funzionamento assai efficace. Viva l'ubertoso sideral vascello, viva il Consorzio Italico Ricerche Siderali e viva l'Italia siderale.
Ops, questo era direttamente un estratto dal vecchio episodio 1, datato maggio 2007, se non sbaglio, di Astronauticast. Quindi abbiamo avuto un piccolo problema di connessione, quindi non credo che voi l'abbiate sentito tutti in diretta, e anche la versione video potrebbe avere qualche problema a questo punto.
Ma è un'occasione in più per riascoltarci nella versione.
Sì, riascoltate me, Marco, come parlavamo, non che se adesso sia molto meglio, ma come parlavamo ormai tre anni fa.
Si è aggiunto Paolo, ci ha dato una bella regolata, devo
veramente
dire. No, un piccolo parentesi velocissima, stiamo anche investendo nelle apparecchiature per registrare il nostro podcast, sono in arrivo un mixer totalmente nuovo e un terzo microfono che ci consentirà di parlare tutti quanti con un'adeguata qualità dell'audio, ed è per questo che siamo alla questua, cioè noi ovviamente facciamo tutto questo volontariamente investendo i nostri risparmi e il nostro tempo, ma se dovessimo ricevere delle donazioni anche di modica entità che ci aiutano a cofinanziare questa fantastica trasmissione,
ci giocheremo e le useremo, esatto, in modo migliore.
Esatto. Ok.
Io volevo dare un feedback su quello che è stato detto prima nella chat. Allora, non credo di riuscire a recuperarla perché il blocco della connessione me l'ha fatta perdere, ma Artax diceva che il modo in cui Spirit misurerà la densità fondamentalmente del pianeta all'interno è analizzando il moto di nutazione del pianeta, monitorandolo attraverso il Doppler, credo, del segnale radio. Il Doppler l'ho aggiunto io, mi correggerà magari se ho detto una fesseria. L'altra cosa che volevo far notare nella chat, assolutamente non me la ricordo e ringraziamo la connessione per essere caduta. A questo punto, mentre voi...
Qualcuno in linea può fare un copia e incolla della chat e mandarla, magari qualcuno che ha il mio account Gmail con Gtalk me la manda.
O magari riferirci le cose più interessanti che vi siete detti mentre è caduta la connessione.
Allora, dovrebbe essere il momento di chiamare il nostro Peppe, giusto? Io gli avevo già scritto, probabilmente lui ci sta sentendo attraverso il computer di sua moglie Anna Maria, che salutiamo caramente, e a questo punto lo invito a portarsi all'apparecchio telefonico o al communication device.
Astronautica chiama Francia. Astronautica.
Ciao Giuseppe, ti sentiamo bene?
Poco mi sento, ragazzi.
Beh, stasera sta andando tutto malissimo tecnicamente, stiamo nel solco.
Pronto, ti sentiamo bene?
Mike?
Ehi, Peppa, ci senti?
A scatti è lontano, Mike, non riesco quasi a sentirvi.
Non sappiamo che cosa dire.
Niente, allora, se riesci a sentire semplicemente il nostro invito era quello di raccontarci un po' che fine hai fatto, anche proprio fisicamente, quindi... Siccome noi ti sentiamo molto bene, a differenza tua, raccontaci semplicemente dove sei finito e che cosa stai facendo.
Marco, riesco praticamente a sentirvi, mi dispiace, mi ripetete per favore?
Vorremmo che ci raccontassi che fine hai fatto negli... Pronto?
Pronto?
Noi ti sentiamo benissimo.
Voi sì a me, ma io non a voi, quindi non riesco a capire le domande che mi fate.
Vorremmo che ci raccontassi...
Vado in monologo, praticamente.
Sì, vai, certo. Vai, go!
Ah, va bene, allora... Allora, ragazzi, parto, perché giustamente approfitto dello spazio, innanzitutto vi saluto tutti quanti in ascolto. Per quanti non sapessero quello che oggigiorno io faccio, diciamo, non vivo più a Napoli, ma mi sono trasferito con la mia famiglia a Tolosa, perché ho colto un'occasione che mi è stata data da Telespazio, che è la società per cui lavoro, considerando che anche il Mass Center di Napoli, che era, diciamo, la società per cui lavoravo prima, in realtà non esiste più da giugno di quest'anno, è diventata la divisione di ricerca scientifica e tecnologica di Telespazio. E ho avuto la possibilità, diciamo, di poter lavorare al progetto dell'ATV come training instructor.
Peppe? Ok, proviamo a tirarlo su di nuovo. Ragazzi, siamo desolati.
Io però ho visto che queste cose capitano anche ai più blasonati podcast americani che hanno la T1 da 10 anni.
Pronto?
Ehi, Peppe.
Ti sentiamo.
Mi senti, Vasco?
Sì. Benissimo.
Riprendo il racconto da dove stavo, allora.
Sì.
E dunque, stavo dicendo, ho avuto la possibilità di venire qui a Tolosa, lavorare presso il centro di controllo della TV, che fa parte del complesso del CNES, che è una grandissima area di ricerca dell'Agenzia Spaziale Francese. Pensate che ha circa 2000 dipendenti, 2000 persone che lavorano qui presso il CNES, e diciamo c'è anche una buona rappresentatività di italiani che lavorano qua. Molti italiani lavorano proprio direttamente presso il CNES, non come me, che sono, diciamo, un sottocontrattore. E questa esperienza di curare l'addestramento del personale che andrà poi a un console sulla TV, con la speranza poi di poter entrare anch'io poi in uno shift dei turni di ATV quando sarà lanciato ATV 2, che dovrebbe essere il 30 novembre di quest'anno, del 2010, e diciamo di far parte dello shift di turni per la fase di che noi chiamiamo attached dormient, cioè quella in cui la TV è attaccata alla stazione spaziale e diciamo non ha parte attive, ma è pressurizzato ed è connesso alla stazione dove vengono, diciamo, caricate e scaricate diciamo, tutte le vettovaglie e tutti i rifornimenti che occorrono per la stazione, e di converso vengono caricati i rifiuti che poi devono essere distrutti al rientro. Avete qualche domanda?
Anche se l'avessimo, penso che avremmo problemi a fartele avere.
Ti ringraziamo, Peppe.
Sì, grazie del contributo, Peppe.
Ragazzi, io vi ringrazio per lo spazio che mi avete dato. Scusatemi se non riusciamo a sentirci bene. Saluto tutti i ragazzi e le ragazze che stanno in ascolto presso il nostro podcast. Ci rivediamo e ci risentiamo, e quindi qui da Tolosa è tutto, alla prossima occasione.
Grazie,
ciao Peppe, tanto tu non ci senti, ma noi ti ringraziamo ai fini della registrazione.
E ci auguriamo che la telemetria di ATV sia di qualità migliore di questo collegamento.
ci vuol poco. È un po' come quando ho detto che noi siamo meglio della televisione. Ci piace vincere facile.
Esatto, sì. È come rubare caramelle a un bambino, come faceva Giacomo... No, Giovanni, quando faceva la sfida...
Ma vieni!
Ma chi sono?
Proviamo a tirare su anche le Luigi adesso. E non come prima...
Prepariamoci a un altro monologo, allora.
Luigi ci ha preparato l'almanacco e il calendario del mese.
Ci senti, Luigi?
Sì.
Ehi, ciao Luigi!
Ciao a tutti.
Ciao.
Come va?
Beh, se continua a funzionare così andiamo bene.
La vacca San Verso, si dice.
Ok, allora posso rubare 20 secondi? Perché molti di voi in questi giorni saranno andati a vedere Avatar, magari, e magari nella versione 3D, e magari proprio in una delle sale che ha preparato il nostro Luigi, che è un tecnico cinematografico di professione, e che stiamo riusciti stasera a strappare dalla sua stanchezza per averlo online. Quindi un doppio ringraziamento. Il primo perché io l'ho visto a Curno, dove hai preparato tu la sala, e il secondo per essere così gentile da essere qui con noi e non a riposarti un po', perché so molto bene che i tuoi ritmi di lavoro sono altissimi. Quindi adesso che ho detto questa cosa ti lascio tranquillamente continuare.
Vabbè, grazie a voi, andate al cinema così il lavoro continua. Allora, beh, fra l'altro ha battuto tutti i record, Cameron è riuscito a battere se stesso superando l'incasso di 1.600 milioni di dollari di Titanic. L'ha superato proprio in questi giorni con Avatar, però consideriamo che solo dopo un mese di programmazione. Vabbè, chiudiamo la parentesi e passiamo al nostro almanacco astronautico. Riprendiamo tutte le varie notizie storiche che riguardano il nostro ambiente, diciamo così. Allora, solo una piccola nota iniziale, volevo far presente, allacciandomi al discorso di Marte, che oggi Marte si trova in opposizione, e quindi siamo in un momento molto favorevole per l'osservazione. Fra l'altro, questa opposizione fa in modo che la calotta nord di Marte sia rivolta abbastanza verso di noi, e quindi permette di vedere con l'approssimarsi della primavera, appunto nell'emisfero settentrionale, lo scioglimento della calotta polare. Questo scioglimento speriamo che faccia rinascere la sonda Phoenix, liberandola dal ghiaccio, e che con l'arrivo del Sole riesca a risvegliarsi. In effetti i tentativi di gennaio sono già passati, 30 tentativi di ascolto sono passati, e si passerà a quelli di febbraio. Metà febbraio circa ci sarà di nuovo un momento di ascolto per vedere se Phoenix si risveglia con il suo Lazarus Mode. Si risveglia dal torpore invernale.
Se lo fa, tu devi scrivere un altro libro,
No, faccio la seconda edizione di questo, scusa.
Quando si dice sfortuna nel caso. Beh, in bocca al
lupo. Allora, iniziamo questa carrellata di eventi storici con il momento più triste di tutto l'astronautica con il 27 gennaio la tragedia dell'Apollo 1, il 28 gennaio la tragedia del Challenger e il 1 febbraio il Columbia. Già che ci siamo possiamo ricordarci anche la Soyuz 1 che è successo il 23 aprile del 67 e la Soyuz 11 quando perse la vita Komarov e la Soyuz 11 del 29 giugno del 71 quando i tre cosmonauti russi morirono per una decompressione della Soyuz appunto durante il rientro. Passiamo al 3 febbraio quando avviene il primo atterraggio di un morbido di un veicolo sulla Luna. 3 febbraio del 1966 la sonda Luna 9 atterra sulla Luna. Sempre il 3 febbraio del 1984 parte la missione Shuttle STS-41B del Challenger e per la prima passeggiata spaziale senza cavo di sicurezza, quella famosa col backpack dotato di motori indipendenti. Ci sono delle famosissime fotografie che riprendono, non ricordo il nome dell'astronauta che ha fatto appunto questo
movimento. Dovrebbe essere Bruce McCandles, se non ricordo male.
Confermo. Bruce McCandles.
Sì, esattamente.
Che squadra.
Che ha fatto appunto questa prima passeggiata totalmente indipendente.
Untethered, diciamo.
Vai, sì. Vai. Senza corda.
Il 3 febbraio del 94 sulla STS-60 del Discovery parte il primo cosmonauta russo su uno Space Shuttle. Anche questa è una curiosità abbastanza...
Io ho detto non schiacciare e tu schiaccia, tu americani voi dovete sempre fare cowboy.
7 febbraio del 1996 parte Stardust, la sonda che raggiunge la cometa Wild 2. L'8 febbraio del 1828 nasce Giulio Verne, questo non ha bisogno di commenti come personaggio, ovviamente Giulio Verne, grandissimo scrittore e indirettamente anche grande inventore. Il 15 febbraio del 1564 nasce a Pisa Galileo Galilei, anche su questo non abbiamo...
Non ha bisogno di presentazioni.
Infatti non ha bisogno di nessun altro commento perché... Oltretutto con proprio a gennaio c'è stato il 400 anni dalla prima volta che lui ha sollevato il cannocchiale e ha scoperto i satelliti Medicei, che poi lui ha deciso di dedicarli ai Medici per avere un appoggio quando poi avrebbe dovuto in qualche modo contrastare la Chiesa, cosa che poi comunque sappiamo tutti come è andata a finire. Il 17 febbraio del 1998, che questa è una curiosità molto così, il Voyager 1, la sonda che sta attualmente, è quella più lontana, l'oggetto più lontano dalla Terra, costruito dall'uomo, ecco, il 17 febbraio del 98 superava in distanza il Pioneer 10, perché essendo più veloce ha superato, quindi è diventata la sonda l'oggetto più lontano e lo è rimasta perché il Pioneer 10 non ha più avuto spinte, quindi ormai sono in viaggio libero queste sonde. E Voyager 1 e Voyager 2 sono ancora attualmente periodicamente contattate, infatti sono a circa 100, la prima delle due è 112 unità astronomiche dalla Terra, quindi direi che un po' di strada l'ha già fatta.
Preparato.
Ti prendiamo sempre in giro. Scusa, mi è irresistibile essere un po' sciocco. Abbi pazienza.
No, però tanto non ho sentito. Quindi
vai tranquillo allora.
Il 18 febbraio del 1930 l'astronomo Clyde Tombaugh comunica la scoperta di Plutone, che è nato all'inizio è stato stabilito che fosse un pianeta, ultimamente è stato declassato, però lasciamo per noi, tutti noi della nostra generazione rimane comunque un pianeta. Il 19 febbraio del 1473 nasce Copernico, anche qui c'è un po' che ulteriori note da dire. il 19 febbraio del 1986 viene lanciata la Mir, la prima grande stazione spaziale, quella che aveva una certa consistenza. Lo Skylab era già una grande stazione, però ovviamente era più che altro un volume principale molto grande, non c'era più stato un volume così grande in orbita, mentre la Mir era effettivamente una stazione spaziale modulare che si è espansa col tempo. E terminiamo con il 20 febbraio del 1962, quando viene lanciato John Glenn sulla Friendship 7, la Mercury 6. Direi che ho fatto una prima rientro nell'Astronauticast, e saluto tutti sperando di riuscire a partecipare anche un po' più frequentemente alle registrazioni. Grazie a tutti.
Direi che un appuntamento mensile è sicuramente fattibile, sì. E ne saremmo contentissimi.
Sì, direi di sì, che si può fare, sì, effettivamente.
Poi, chiediamo magari alla chat se anche loro sono contenti, ma io credo di sì.
Io volevo riportare la battuta di Peppe. Possiamo dirla o secondo te non ci sono parolacce?
Beh, oddio.
Dici che è troppo esplicita?
Peppe lo sappiamo come è fatto.
Ecco, sì, più che altro ci scrive queste cose in chat mentre noi cerchiamo di sembrare professionali.
Quello va nell'after
qualcuno
party.
Qualcuno ci riesce, qualcun altro no. Vabbè.
Quello va nell'after party.
Ok, nell'after party vi diremo che cosa Peppe ha pensato per continuare a tenere vivo il mercato dei film 3D. Quindi quando chiuderemo la registrazione, Luigi, apri bene le orecchie, ok?
È uno spunto anche per te.
Adesso faccio una battutaccia, però è una cosa che pare che sia vera.
No,
Tinto Brass vuole fare un film che si intitolerà Chiavatar.
Esattamente, okay. Quella che ha detto.
No, ce n'è anche un'altra che aspetta, ma questa te la dico dopo.
Ma no, ma pare che non sia una battuta, ma che sia vero. L'abbia dichiarato ufficialmente Tinto Brass.
Bene, bene. Buon lavoro, Luigi.
Vai a sistemare il proiettore.
Vai a sistemare.
Va bene. Chiudiamo che siamo veramente lunghi, abbiamo un altro impegno ed è tardissimo. Abbiamo un impegno del direttivo, non è che...
qui mi suggeriscono di scrabbare... Si potrebbe anche fare
eventualmente.
Così non abbiamo... Va bene, andiamo avanti, anche se ormai siamo quasi ai saluti praticamente.
Ciao, sì, abbiamo finito. Ciao Luigi.
Grazie Luigi, ciao. E ciao anche a tutte le tue ragazze.
Grazie.
Quelle ciao, a casa Luigi. Intendo.
La famiglia.
Anch'io ho tre ragazze, quindi...
Ops, l'ho messo giù un po' bruscamente.
Beh, ma lui ci sente, poi...
Bene, direi che è una chiusura, abbiamo finito. è stato doloroso, ma...
Sì. Peppe suggeriva che il protagonista si chiama John Gland. Invece di John Glenn.
Bellissimo, vabbè.
Dobbiamo sottostare... l'abbiamo chiamato, adesso ne paghiamo le conseguenze.
Beh, la prossima metteremo explicit su iTunes, ma no, non facciamo i puritani. Dopo un episodio 3 assolutamente senza l'ombra di un glitch, perfetto, liscio, pulitissimo, siamo professionali, siamo anche, ce la tiriamo anche un pochino.
Sì, con la divisina, tutte ste cose.
Assolutamente, questa volta è stato imbarazzante in certi momenti, però siamo riusciti ad arrivare fino in fondo. Speriamo che... quello che mi preoccupa è la parte video, faremo un'analisi forense dopo quello che è successo. Quello che mi preoccupa è la parte video, la parte audio non vi preoccupate, ce l'avrete al 100%.
Esatto.
Dagli Astronautica Studio è tutto.
Vi salutano Paolo Amoroso,
Marco Zambianchi
e Michael Sacchi ad Astra, e vi lascio con una sigletta.
Podcast di Forum Astronautico. We'll be right back.